È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi, facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani, e questa stufa che c'è e basta appena.
Eccoci a una nuova puntata di Tutti in Classe, buonasera. Da oggi c'è un cambio alla conduzione della trasmissione. Insieme a me, Lara Pipitone, ci sono Chiara Pappalardo.
Buonasera.
E Sara Mignolli.
Buonasera.
Insegnante secondaria e insegnante primaria. Mandiamo un saluto ad Alex Corlazzoli, che non è con noi. Allora, a pochi giorni dal 9 giugno avete sentito anche prima Mattia Guastafierro che parlava di referendum. Abbiamo pensato anche noi di parlare di diritti per bambine e bambine, per ragazzi e ragazze, di cui non si parla mai abbastanza. Abbiamo pensato quindi di farvi conoscere due realtà. Una che permette ai bambini e alle bambine di riconoscere, vivere e raccontare le emozioni, e parliamo di un progetto della Vidas, e l'altra che permette il diritto all'educazione e all'istruzione in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione psichica o fisica ci si trovi, e che trova concretezza nell'articolo 34 della Costituzione, che dice che la scuola è aperta a tutti. Stiamo parlando della scuola in ospedale, nello specifico della sezione della scuola in ospedale del liceo Donatelli Pascal all'Istituto dei Tumori di Milano, e sentiremo due dei docenti che lavorano in questa sezione. Il primo progetto si chiama Storia di Luce, che è nato da un'esperienza di arte terapia nell'hospice pediatrico Casa Sollievo Bimbi di Vidas, e ne parleremo con alcuni ospiti che avremo presto,
sì,
in onda.
Avremo con noi infatti Marta Scrignaro, responsabile del servizio pedagogico educativo di Vidas, coautrice del kit didattico Storie di Luce, insieme a Emanuela Bussolati, illustratrice e autrice delle storie. A seguire avremo due docenti del liceo Donatelli Pascal di Milano, Raffaella Cristafulli e Massimiliano Musone, che fanno appunto parte della sezione scuola in ospedale che opera presso l'Istituto dei Tumori di Milano.
Sarebbe interessante sentire anche le vostre esperienze, sia ovviamente personali, sia di conoscenze. Vi ricordiamo i numeri della diretta: 0233001001. Se volete scrivere SMS, Telegram o WhatsApp, invece 331-6214013, oppure la mail a diretta@popolarenetwork.it. Io direi che possiamo, magari Sara, un po' magari introdurre,
sì,
questo progetto Storia di Luce prima,
sì,
di sentire i nostri ospiti.
Sì, prima di essere un bellissimo progetto editoriale con la collaborazione di Cartusi Edizioni, nasce come un progetto educativo che appunto insegna, aiuta i bambini e le bambine a riconoscere e a raccontare le emozioni più difficili. Storie di Luce è un progetto che nasce da un'esperienza di arte terapia nell'hospice pediatrico Casa Sollievo Bimbi di Vidas, e oggi è diventata una risorsa educativa per le scuole e non solo, grazie a questo kit che è costituito da due pieghevoli che raccontano la storia di Lucciola e Buiolo e del Mangia Biscotti.
Un kit che si può comprare.
Sì, certo. La cosa interessante è che inizialmente è stato distribuito gratuitamente grazie alla collaborazione con il Comune di Milano, ha più di 1000 classi in circa 300 scuole di Milano e della provincia.
Sia infanzia sia primaria.
Sia infanzia che primaria, esatto. E insieme al kit di storie, che poi in realtà sono due pieghevoli molto interessanti perché possono essere trasformati in un vero e proprio scenario teatrale. E vedremo meglio dopo con le nostre ospiti di che cosa si tratta. Insieme ad una guida, manuale guida, utile per gli insegnanti, gli educatori e non solo, anche per i genitori che vogliono utilizzare questo strumento con i loro bambini, che offre moltissime risorse e spunti molto interessanti di supporto al lavoro con i bambini e le bambine.
Eh sì, perché in questo modo il gioco diventa davvero, no? Uno
sì.
strumento privilegiato per accedere al mondo delle emozioni. Allora io direi che ci ascoltiamo una bella canzone
sì.
in attesa di avere con noi le nostre ospiti e ci ascoltiamo Un senso di Vasco Rossi.
Penso questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa voglia, anche se questa voglia un senso non ce l'ha. Situazione, anche se questa situazione un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa condizione, anche se questa condizione un senso non ce l'ha. Senso a tante cose, anche se tante cose un senso non ce l'ha.
Allora.
Eccoci di nuovo qua. Allora, abbiamo già con noi Marta Scrignario, che è responsabile del servizio pedagogico educativo di Vidas e coautrice del kit didattico Storie di Luce. Marta è con noi?
Sì, buonasera.
Ecco, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. E dovremmo avere
anche Emanuela Bussolati, illustratrice e autrice dei testi. Emanuela, buonasera. Buonasera, ben arrivata.
Buonasera a tutti.
Ragazzi,
grazie.
Ce l'abbiamo fatta. Cioè, il battesimo di fuoco abbiamo vinto.
Brava Chiara, alla regia.
Esatto. Allora, noi abbiamo detto proprio due cose due. E chiederemmo a voi, magari, intanto ovviamente avete lavorato insieme, giusto? Anche Emanuela è coautrice dei testi o solo illustratrice?
No, no, coautrice anche fondamentale.
Fondamentale. Ok, volete magari raccontarci un po' voi come è nato il progetto, come è stato poi distribuito, come è stato accolto anche dagli insegnanti e gli educatori?
Marta, direi che parti tu.
Parto magari io?
Sì, così. Sì, sì, benissimo.
Certo. Ok. Intanto buonasera a tutti. Allora, io dico che mi piace molto definire Storie di Luce un po' un approdo di un viaggio che insomma è iniziato nel 2019 con l'apertura di Casa Sollievo Bimbi, che è stato, diciamo, il primo hospice pediatrico, tuttora è il primo hospice pediatrico di Regione Lombardia. E come dire, che ci ha permesso di fare un viaggio di riscoperta di un'intuizione che la fondatrice di DAS, Giovanna Cavazzoni, come dire, ha avuto fin dall'origine, ossia che il curare, il prendersi cura di chi non può più guarire, significa in qualche modo anche innescare un po' una rivoluzione culturale, no? Che va un po' oltre i territori,
certo,
della cura.
Certo.
Ed è così che quando abbiamo appunto aperto Casa Sollievo Bimbi, c'è stato fin da subito evidente come equipe, okay, multidisciplinare, proprio un mandato, sia quello di aiutare noi stessi, le nostre famiglie e, come dire, anche il mondo là fuori, a ricordarci che un bambino, una bambina che ha una malattia inguaribile, rimane innanzitutto un bambino, una bambina.
E non la sua malattia, dicevo.
Esattamente, non solo esattamente la sua malattia da un lato, e dall'altro loro ci ricordano una cosa molto vera e molto faticosa a volte da accogliere, ossia che in qualche modo ognuno di noi è inguaribile, nel senso che, come mi ha ricordato in un colloquio un ragazzo di 17 anni, perché noi ci occupiamo anche di ragazzi o ragazze grandi, diciamo, insomma fino ai 20-25 anni, un giorno lui mi ha detto: sai Marta, in qualche modo tutti noi siamo inguaribili perché siamo tutti mortali.
Certo.
E di fronte a questa affermazione, come dire, ci è sembrato importante poter trovare all'interno del percorso di cura una modalità, uno strumento per poter dar voce a questa duplicità, no? di desiderio, di vitalità, di gioco, di aspettativa da un lato, e dall'altro ovviamente di vulnerabilità e di finitudine che riguarda tutti noi. Per cui Storie di Luce nasce innanzitutto lì, in hospice, grazie appunto al contributo del lavoro con le nostre arti terapeute, e ha avuto come dire, un po' il desiderio di partire dalla dimensione più artistico-espressiva, perché ci è sembrato un linguaggio importante, fondamentale per poter dare voce laddove la parola un po' si sospende, no? Perché di fronte appunto a questa nostra inguaribilità, in qualche modo le parole ci mancano. Invece la dimensione espressiva è molto potente, e così abbiamo coinvolto non solo i bambini e le bambine che noi abbiamo in cura, ma anche i fratelli, le sorelle, le mamme, i papà, cioè l'intera famiglia.
Certo, anche perché spesso, scusami se ti interrompo,
ci mancherebbe. Dicevo.
Perché spesso poi è vero che i fratelli e le sorelle rimangono un po' invisibili, no? E quindi è importante anche attivare, credo, per tutta la famiglia.
Sì, questo è un tema, un ulteriore tema nei temi, ossia certamente i fratelli e le sorelle, che la letteratura definisce i sibling, con questo nome inglese che li riunisce, come dicevate, rischiano davvero di rimanere un po' dietro le quinte, ovviamente non per, come dire, per colpa di nessuno, ma perché questo occhio di bue sulla malattia fa proprio un po' dimenticare l'identità di ciascun membro della famiglia. Anche le mamme e i papà in qualche modo rischiano di dover diventare innanzitutto un po' degli infermieri ancora prima che mamme e papà, e quindi ci è sembrato fondamentale che questo progetto nel suo nascere coinvolgesse innanzitutto il nucleo nel suo insieme.
Senti, prima di ascoltare Emanuela, tu hai avuto qualche scuola, cioè qualche esperienza di qualche scuola, di qualche insegnante al di fuori della casa Sollievo che l'ha utilizzata in un contesto scolastico, appunto, e non di ospedale?
Allora, sì, esatto. Con Manuela abbiamo iniziato da un po' di mesi a incontrare insegnanti che appunto hanno ricevuto il kit e qualcuno ha già iniziato un po' a sperimentarsi, e la restituzione appunto che abbiamo avuto è che è davvero un'apertura di possibilità, proprio perché va su un linguaggio narrativo espressivo, e perché per come è costituito in queste due storie meravigliose di cui ora vi parlerà però Manuela, perché certo, lei è l'autrice, e che sono estremamente simboliche del cuore delle emozioni che noi vogliamo un po' raccontare, ossia questo tema della luce e del buio, sì, della paura e del desiderio, dentro questa questo dispositivo che permette di innescare un teatro delle ombre diventa un qualcosa di estremamente potente, perché come ci ricorda Manuela le ombre sono vive, e questa, certo, è un'espressione che a me piace moltissimo, e devo dire se posso che noi abbiamo avuto anche esperienze di genitori che hanno voluto poi un po' per tantam, come si dice, sperimentarlo anche a casa, e autonomamente, e la caratteristica di semplicità che lo connota permette appunto di poter essere davvero uno strumento che apre un momento anche familiare, per dire che non bisogna essere per forza o esclusivamente, no? Degli specialisti, certo, esattamente.
Poi insomma in questo momento, giusto per parlare anche un po' dell'attualità, riuscire a far aprire, no, i bambini sulle emozioni, qualsiasi esse siano, direi che forse anche un inizio, no, per quell'educazione, sì, a emozionale, all'affettività di cui direi si ha gran bisogno.
C'è molto, esatto, molto.
Molto. E ascoltiamo Emanuela allora, che ci racconta la storia.
Allora, prima di tutto devo precisare che questo lavoro è un lavoro che è stato affiancato da una straordinaria casa editrice che molto spesso si rivolge a temi difficili e non li paventa, anzi ci entra dentro analizzandoli, facendo dei focus group e affiancando in tutto e per tutto le persone che propongono questi temi, in modo da poterli veramente approfondire, perché è chiaro che se nella mia esperienza non ci sono alcune frequentazioni, io posso non immaginare neppure da lontano come possono essere certe problematiche, no?
Certo.
Da parte mia c'è questo tipo di risposta, sono disponibile. Intanto i temi di questo genere li amo, perché sono temi che sono spesso allontanati e trascurati dalle persone che non hanno sulla carne viva queste tematiche, questi problemi, no? Per cui il fatto che ci sia poi uno spazio per riuscire ad esprimere una progettualità su questi argomenti per me è molto stimolante, oltre che civile proprio. Per quello che riguarda questo tema, la difficoltà era quella di centrare un ambito di età abbastanza largo, i bambini cambiano tantissimo da un momento all'altro, delle tematiche difficili, ma di non isolare questo campo alla sola malattia o al solo percorso di cura della malattia, perché comunque, appunto, come diceva Marta giustamente, i bambini hanno diritto di restare bambini, comunque sia la loro situazione. E questo li accomuna tra di loro e li accomuna nella relazione con gli adulti. Quindi io non volevo fare un oggetto che andasse soltanto nella direzione del bambino in cura o del bambino ammalato, ma che colpisse nel cuore e nella voglia, nel desiderio, come diceva Marta, i bambini in generale che vanno tra i 4 e i 7 anni. Ora, su questa tematica di difficoltà, non è che gli altri bambini non abbiano sperimentato, no? Perché ogni tappa della vita del bambino è piena di difficoltà da superare, di confronti tra la logica del bambino e la logica degli adulti che a volte gli sembra assolutamente incomprensibile, no? Per cui la vita del bambino è continuamente in confronto con delle problematiche, delle conquiste, delle comprensioni che noi adulti tendiamo a mettere tutte insieme e tante volte anche a trascurare. Questa cosa della luce e del buio è vivissima nei bambini, perché appunto il passare da un bravo bravo a un non sai fare niente oppure non hai ancora capito è facilissimo nella relazione tra adulti e bambini. Quindi il buio che si alterna alla luce, non necessariamente mettendo nel buio tutti gli aspetti negativi e nella luce tutti gli aspetti positivi,
si possono parlare.
Si possono parlare e soprattutto si possono superare degli stereotipi. A che cosa può servire il buio? A capire, a comprendere, a vedere delle cose che normalmente non si vedono. Le ombre poi in particolare sono delle proiezioni, quindi delle proiezioni anche di sé, di propri sentimenti per l'appunto. Le ombre, se si avvicinano o se si allontanano dalla fonte di luce, cambiano forma, si muovono, e questo è assolutamente stupefacente per un bambino di quell'arco di età, ma molto spesso anche per persone più grandi, anche per gli adulti a volte, no?
Come hai detto prima, no? Queste emozioni agli adulti spesso fanno paura, e soprattutto fa loro paura parlarne, no? Con i bambini.
Esatto, gli adulti spesso non vogliono che si parli di cose difficili, però i bambini le continuano a superare, le cose difficili, in continuazione.
Ecco, gli adulti sono oltretutto chiamati in causa a partecipare in questa attività, perché il vostro kit è vero che presenta delle storie, lucciola e buiolo e il mangia biscotti, ma sono storie molto sintetiche, sono praticamente dei copioni.
Molto semplici, e sono dei copioni molto semplici che danno la possibilità poi di inventare altre storie, di allargarle, di cambiarle, non c'è niente di così definito, no? E rappresentano sempre una partenza di desiderio, ho voglia di fare questo, una difficoltà, secondo la linea classica, diciamo, delle fiabe, no? E alla fine un successo.
Certo.
Nel mangia biscotti c'è anche un mostro, allora lo facciamo un mostro dove ci sono invece dei bambini che già hanno questo mostro della cura, delle cure che magari non capiscono. Ma sì, certo, perché nelle fiabe i mostri sono quelli che poi le persone più fragili riescono a sconfiggere o con la furbizia o con l'abilità.
Ascolta Emanuela, ci racconti velocissimamente, scusa, ma se abbiamo sempre questione di tempo, una storia, una delle due.
Allora, in lucciola e buiolo ci sono questi due piccoli esseri della natura. La lucciola vive nella notte e buiolo vive nell'ombra del giorno, però l'ombra del giorno c'è solo quando c'è il sole.
Okay.
Lucciola è molto curiosa, vuol vedere cosa succede di giorno, quindi lascia il suo cespuglio quando il sole sorge e va, e la luce del sole è talmente abbagliante per lei che si spaventa e perde un po' la trebisonda, ma lì interviene Buiolo che le dice: ma no, ma guarda che la luce del sole è bellissima, perché così nell'ombra, che però è luminosa, si sta così bene. E Lucciola comincia a capire quest'altro aspetto della vita, però poi è il momento di tornare a casa, lei non sa tornare a casa perché ha bisogno della notte, ed è Buiolo che la accompagna, solo che quando l'ha accompagnata lui non sa tornare a casa, perché nel frattempo è venuta notte e lui è una creatura che gode della luce, per l'appunto, e quindi la Lucciola lo riaccompagnerà, e in questa maniera addomesticheranno questi due aspetti della vita, il buio e la luce, e
creando una sorta di equilibrio
attraverso l'amicizia, no? L'amicizia, certo.
Va bene, Emanuela e Marta, vi ringraziamo tantissimo e speriamo che questo kit, che ricordiamo può essere ovviamente comprato e utilizzato, e cerchiamo di, lo porteremo anche noi nelle scuole. Io penso che, vabbè, le storie sono per bambini piccoli, però
sì, adatte benissimo all'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino alla terza primaria, però appunto siccome è ricco di spunti in realtà può essere utilizzato anche affrontando altre tematiche, perché in particolare queste sono orientate sul tema della paura,
certo,
con anche bambini più grandi. Più grandi.
Peraltro l'esperienza di Vides è stata quella di usare il Tangram per creare delle ombre, e col Tangram si può creare qualsiasi tipo qualsiasi di personaggio cosa. O di situazione. Quindi questo è uno stimolo, è un ti invito a, ma certamente anche degli adolescenti avrebbero, certo, non con queste storie, ma con altre sicuramente avrebbero tanto da dire con le ombre.
Il fascino del teatro delle ombre non ha età.
Non ha età.
Esatto. Si divertono anche gli adulti, immagino.
Potere delle storie, molto, potere del teatro, potere
del
delle attività e del gioco.
Esatto.
Va bene, grazie mille.
Grazie.
Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.
Grazie. Arrivederci.
Ok, scusate, abbiamo avuto un attimo, sempre Chiara Pappalardo bravissima alla regia, ma come avete capito è appunto la nostra prova del fuoco, anzi il nostro battesimo.
Battesimo della radio.
C'è qualche messaggio che ci chiede come andrà avanti questa trasmissione, ve lo ripeto, da oggi c'è un cambio alla conduzione, ci saremo noi tre, Lara Pipitone, Sara Mignolli, Chiara Pappalardo.
Se preferite, Lara, Chiara, Sara, oppure Nina Pinta, Santa Maria, insomma sarà abbastanza
comunque,
semplice.
Saremo noi tre, lo dico a Simone e a Fabio che ce l'hanno chiesto. Ascoltiamo un'altra canzone che conosciamo tutti e abbiamo pensato che ci stesse proprio
sì,
bene.
Sì, ci sta proprio bene.
La cura di Franco Battiato.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
Buonasera, bentornati. Come prima cosa vi vorrei leggere un messaggio, un WhatsApp che è arrivato di un maestro che si chiama Matteo Maculotti. Dice: sono Matteo Maculotti, un maestro di scuola primaria a Milano. Vorrei condividere un ricordo dello scorso anno scolastico nel quale abbiamo salutato il nostro amico Tommy poche settimane dopo l'inizio della quinta elementare. Qualche giorno prima del suo ultimo ricovero, conoscendo la sua passione per l'astronomia, gli ho regalato il libro che avremmo cominciato a leggere insieme di lì a poco, Una notte sul treno della Via Lattea. Questo racconto giapponese ci avrebbe fatto compagnia fino alla fine dell'anno, di settimana in settimana. Sottolineo che la lettura non è stata presentata alla classe come un'attività propedeutica a qualcosa, per rispettare la sensibilità di chi si trovava a disagio nel rievocare l'accaduto. Ho proposto agli alunni un'esperienza estetica, un dialogo aperto basato su un'opera letteraria e il suo legame col nostro lutto è stato esplicitato solo alla fine, in modo spontaneo, nel momento in cui il racconto si è rivelato la storia di un viaggio oltre montano.
Grazie Matteo, insomma... Emozionante, il potere del racconto per entrare con delicatezza nella sofferenza e nel dolore, esattamente come entrano in una situazione difficile da affrontare i docenti che decidono di partecipare al progetto Scuola in Ospedale, giusto Lara?
Sì, ma poi in genere adesso ci arriviamo, però è chiaro che anche noi docenti, no, delle classi tutti i giorni insomma abbiamo a che fare, no, spesso con situazioni familiari diciamo di sofferenza e quindi come dire ci è piaciuto, abbiamo proprio pensato di raccontarvi questi progetti perché è una parte importante, no, del fare scuola.
Sì.
E dello stare con i ragazzi e con i bambini. Allora, abbiamo con noi due docenti del liceo Donatelli Pascal, Raffaella Cristafulli e Massimiliano Musone, E, giusto per faccio una piccola introduzione, poi ci racconteranno loro. Voi sapete che la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare sono due servizi scolastici che il Ministero dell'Istruzione mette a disposizione a tutti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazzi, che non possono per un periodo della loro vita andare a scuola. La scuola in ospedale è nata nell'86 da una iniziativa spontanea di alcuni operatori e si è strutturata nel tempo fino ad arrivare al decreto ministeriale 461 del 6 giugno 2019, che definisce in maniera più puntuale le linee di indirizzo nazionali. Ora, noi avremo un racconto particolare, nel senso che la sezione di scuola in ospedale del liceo Donatelli è dentro l'Istituto dei Tumori di Milano e vengono proposte, insegnate alcune materie. Magari ci facciamo raccontare dai due docenti. Ci siete entrambi?
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera
a tutti.
Chi vuole iniziare a raccontare proprio un po' anche come funziona? Poi magari entriamo un po' più nel merito della relazione che si crea con i ragazzi.
Diamo la precedenza a Raffaella.
Vai Raffaella.
Va bene. Allora, come funziona? Noi siamo in questo momento siamo 5 docenti, 2 di matematica e fisica, 2 di italiano e latino e poi c'è l'insegnante di inglese. E a giorni diversi, cioè ogni giorno della settimana, uno o due di noi vanno in ospedale. Vediamo, ci viene raccontato, ci viene detto chi sono i ragazzi che in quel giorno sono ricoverati e noi giriamo poi per le stanze e vediamo insomma di che cosa hanno bisogno. Generalmente sono lezioni individuali, quindi noi parliamo con i ragazzi, anche con i loro genitori, e cerchiamo di capire quali sono, se vogliono fare lezione intanto, sì. E poi facciamo lezioni appunto individuali sulle diverse delle diverse materie. Questo, diciamo,
questa è la grandi struttura. Linee. Sì, ascolta, sì. Ma voi fate lezioni, ma siete anche, adesso lo dico un po' così da profana, dei mediatori nella valutazione, giusto? È possibile che ragazzi...
Sì.
Facciano delle interrogazioni che poi...
Sì. La scuola in ospedale è proprio scuola, nel senso che noi abbiamo proprio anche un registro dove registriamo tutte le lezioni e abbiamo contatti con i loro insegnanti, quindi noi ci relazioniamo con i loro insegnanti che ci mandano i programmi, a volte anche li aiutiamo a capire a che punto sono i ragazzi e di che cosa hanno bisogno, quindi diciamo c'è una corrispondenza proprio abbastanza fitta a volte con i loro docenti, e se i ragazzi non possono rientrare a scuola, hanno bisogno di valutazioni, possiamo farle noi proprio ufficialmente, quindi noi possiamo fare compiti e li facciamo ovviamente ad hoc, generalmente sulle lezioni che gli abbiamo fatto noi,
certo.
E interrogazioni, oppure valutiamo anche magari l'esercitazione che abbiamo fatto insieme, per cui magari vediamo che il ragazzo è particolarmente bravo in quel momento, si è impegnato tanto e quindi lo valutiamo, diamo comunque le valutazioni ai docenti, quindi sì, possiamo farlo.
Potete farlo. Ascolta, sì.
È possibile anche sostenere l'esame di Stato? In ospedale?
Allora qui rispondo io che faccio anche il presidente di solito nelle commissioni di maturità. Nel senso che il ministero poi dà la possibilità, laddove è richiesto ufficialmente dalla famiglia, di spostare la commissione proprio, di muovere la commissione dalla sede dell'esame. Di solito però i nostri pazienti sono studenti che entrano in ospedale per delle cure o settimanali programmate, quindi di solito si cerca di, i medici sono molto bravi a organizzare le terapie, in modo tale per i ragazzi di quinta di lasciare quella finestra utile per essere, diciamo, lontani dalla terapia e quindi anche in grado di stare bene fisicamente, quindi di poter andare fisicamente a scuola per sostenere l'esame, perché è proprio la situazione migliore, certo, anche per lo studente. Laddove non ci sono proprio le condizioni, allora è prevista anche la possibilità di sostenere l'esame in ospedale. Devo dire che nei 6 anni
non è mai successo.
I ragazzi di quinta che abbiamo e che abbiamo avuto sono riusciti tutti durante le cure ad andare proprio in presenza a sostenere l'esame. Diciamo che abbiamo la fortuna nella, insomma, in parte di fortuna un po' così, però insomma, abbiamo a che fare con ragazzi che comunque lontano dal momento della cura godono di buona salute e quindi possono anche rientrare a scuola, ecco.
Ma vi è mai capitato di fare lezioni, interrogazioni, insomma, stare con dei ragazzi, beh, immagino di sì, proprio durante le terapie?
Praticamente
sempre.
Sì, sempre.
Cioè, loro sempre. Quasi sempre sono con la chemio, ecco, attaccata. Quasi sempre, oppure sono appena arrivati in ospedale e quindi magari la iniziano il giorno dopo.
Certo, no, ma è importante.
Sono usciti dalla terapia operatoria, però spesso capita che stiano proprio facendo la terapia in quel momento.
Ok, per cui.
Sì, ci sono dinamiche un po' particolari, perché se il ragazzo deve fare la chemio il giorno dopo è appena entrato, allora diciamo è in quella fase in cui non ci vuole pensare, allora magari ti propone di giocare ai videogiochi piuttosto che di parlare, insomma, di perché è normale che sia così. Poi durante la terapia, proprio mentre nei giorni in cui sono sottoposti alle flebo, non stanno bene, per cui tendono a non avere proprio possibilità di concentrarsi, quindi il nostro lavoro è un po' delicato, cercare il momento giusto per provare a stuzzicarli e a sensibilizzarli sul fatto che fare scuola vuol dire tornare alla normalità, perché per loro certo. È proprio una finestra sulla normalità, anche perché quando rientreranno poi in classe non devono assolutamente poi provare il disagio del oddio dove sono, quanto ho perso e non posso più pensare di stare qua dentro a pari con gli altri, ecco. Quindi è difficilissimo, però poi alla fine si riesce, perché
e quindi non volevo interromperti, no, che abbiamo appena riascoltato la cura di Battiato, sì. e direi che la cura della dimensione affettivo-relazionale è gran parte del vostro lavoro, immaginiamo.
Sì.
È un delicato equilibrio tra insegnare davvero la materia e essere lì e farli andare avanti, guardare in avanti, no? Perché certo. Anche questo è importante.
Sì. E senti, fate... Vai Chiara, vai.
Mi chiedevo, visto che appunto ci sono necessarie tutte queste competenze, molto...
aspettate un attimo, eccomi. Vai.
Scusate, volevo chiedere questo, visto che appunto dite che è immaginabile, sono necessarie per fare questo lavoro, delle competenze che superano di molto quelle che hanno e devono avere gli insegnanti normalmente, ma avete dei percorsi di formazione particolari?
No, è proprio su base volontaria in realtà. Poi abbiamo fatto all'inizio, quando abbiamo iniziato, una riunione, una volta si facevano anche abbastanza frequentemente, ultimamente non le facciamo più molto, anche perché siamo sempre noi, quindi avevamo un supporto, uno psicologo proprio del reparto, anche dei ragazzi, quindi ci aiutava anche un po' a capire le situazioni. È un lavoro volontario, quindi diciamo non abbiamo fatto formazione, la formazione la fai facendo questo lavoro, fondamentalmente.
È sul campo.
Quindi le prime volte devi imparare un po', capire, diciamo che... come intervenire. Dopo acquisisci un po' di sensibilità e insomma e lo fai.
E c'è un'equipe, viene da pensare, educatori, medici, cioè, c'è un'equipe importante che voglio dire che vi
ci
supporta
sono
anche.
Educatori?
Sì.
Sì, sì, ci sono. C'è un educatore principalmente che è l'educatore di tutti gli adolescenti, e poi ci sono maestri, ci sono gli educatori dei bambini, perché poi ci sono tutte le fasce di età, dagli 0 ai 18 anni. Certo. E quindi quando arriviamo gli educatori generalmente ci raccontano anche le situazioni, ci dicono in che condizioni sono i ragazzi, e quindi se si può fare lezione, se sono in grado, se proprio meglio di no. Quindi noi abbiamo già entrando in ospedale un quadro, diciamo, della situazione. Poi sta al momento, spesso almeno io guardo i genitori, gli occhi delle madri, perché mi dicono quanto insistere e quanto no, per esempio, per far lezione, ecco.
Certo, e anche immagino che anche l'educatore degli adolescenti, no, abbia un ruolo importante, credo anche,
assolutamente.
No? Anche in questo.
Inoltre ci sarà anche una, immagino, una sorta di adattamento delle metodologie didattiche, oltre alla grande cura e attenzione nei confronti della dimensione affettivo-relazionale. Ci sono degli strumenti che utilizzate o delle tecniche che avete sperimentato che sono risultate particolarmente efficaci in questa, in questi contesti?
Ma io di solito mi porto il mio computer che faccio diventare una bella lavagna scrivendo sul tablet, per cui in qualche modo, soprattutto quando i ragazzi insomma sono poco reattivi perché è sotto cura, così almeno guardano quello che faccio io, magari con qualche filmato, poi raccontando loro. Se devo scegliere di fare fisico o matematica, allora quando è giornata no, magari vediamo qualche aspetto divertente della fisica, perché è un po' come provare ad aprire loro dei giorni sono proprio dei muri chiusi, senza porte, poi improvvisamente c'è lo spiraglio che si apre e poi dopo si apre veramente un portone, perché poi sono loro che ti cercano, vogliono, appena arrivi l'educatore ti dice guarda che c'è il ragazzo a 13 che ti aspetta, e questo è il risultato di quella porta che si è aperta, perché poi loro proprio ti aspettano per fare lezione e quindi poi alla fine diventa molto più facile.
Perciò ci sono ragazzo, scusami, prego, sì? Prego, continua.
No, dico con ogni ragazzo è diverso, c'è quello che è subito disposto, non vede l'ora di lavorare, c'è quello che proprio non ti saluta, non dico non ti saluta nemmeno, però essendo arrabbiato col mondo è un po' isolato, e ogni tanto insomma con pazienza poi dopo queste porte si aprono e poi dopo diventa veramente anche insomma piacevole lavorare con loro a 360 gradi.
Ecco, guarda, mi ha mandato un messaggio mia figlia che è stata lì un po' di anni fa e mi ha detto dillo perché
dillo.
È proprio Matte che ti spinge tantissimo a fare lezione, no, volevo dirlo perché
sì, Matte lui spinge, sì.
Vabbè, l'ha scritto, dopo puoi dirlo, per cui l'ho letto e l'ho detto.
Sembra che quindi ci siano dei depositi di buone pratiche e mi chiedo, ci chiediamo, è ipotizzabile che quello che è stato, quello che viene sperimentato in queste esperienze, in questi contesti, possa avere anche una ricaduta positiva nella scuola, nel suo complesso, nella dimensione classe, oppure sono due mondi isolati, due realtà separate?
Massimiliano ha sbuffato.
No.
È una difficile domanda.
Secondo voi?
Oddio, la scuola oggi è in una situazione un po' particolare, nel senso che gli studenti non sono quelli di 20 anni fa, non sono gli studenti che eravamo noi, e noi tutto sommato siamo quasi uguali ai nostri insegnanti, quindi da un certo punto di vista abbiamo capito qual è il problema.
Ecco.
Sì, e poi guarda, ho appena letto un articolo, adesso non abbiamo tempo, è complicato, però effettivamente in tutte queste riforme che sono state fatte da 15 anni a questa parte, abbiamo perso tantissime ore di italiano, che è comunque una materia trasversale, no? E non è banale, l'ho letto da poco, adesso magari un'altra puntata tiriamo fuori un po' i dati, però effettivamente spesso non è neanche colpa dei ragazzi, no? Perché hanno meno momenti di possibilità, diciamo, di espressione, tutto anche un po' di corsa. Vabbè, adesso non entriamo in un altro discorso, però ecco, sarebbe, voi sicuramente voi stesse li porterete poi nella vostra scuola e sarebbe interessante, no? Riuscire a parlarne un po' più diffusamente, mi viene da dire, ecco. Vai.
Scusami, pensavo avessi finito. Nella scuola quello che secondo me manca, e che invece in ospedale c'è, è proprio questa dimensione della cura, perché quando hai una classe di 30 persone, cioè non è così semplice, no? Dare ad ognuno la giusta attenzione, ed è alla fine si parla un po' a tanti e quindi si cerca un linguaggio che vada bene per tutti, poi non va bene per nessuno, perché no, bisogna cercare di fare una media tra tutti i linguaggi possibili. Mentre in ospedale nella lezione è una lezione individuale e quindi riesci molto di più a capire quali sono, non so, per esempio i dubbi, piuttosto che le difficoltà, piuttosto che, no, come scardinare anche delle cose critiche, no? Magari il ragazzo convinto di non essere capace, poi invece riesce a dire la cosa giusta al momento giusto, ma perché c'è un rapporto individuale,
uno a uno.
A scuola siamo 30-1, certo. In più in una corsa costante alla fine del programma, cosa che per esempio non c'è. In ospedale non c'è la corsa, c'è il tempo che uno si deve prendere per fare anche una cosa, ma farla fino in fondo, no? E a scuola tutto questo non c'è la possibilità di farlo, ma non è colpa di nessuno. Cioè, ma è molto difficile, ecco, noi che facciamo esperienza in ospedale vorremmo portare lo stesso modo, ma è impossibile davvero. Io perlomeno non riesco.
Certo, però un occhio, come dire, inevitabilmente un'attenzione in più ce l'hai, perché la sperimenti, no? Poi magari riesci a metterla in pratica con 30 persone, ovviamente, però, come dire, sicuramente per noi insegnanti è una scuola.
Sì. Ah sì, quello sì, ma è anche proprio, ti fa vedere le cose proprio tutto in un altro modo, no?
Esatto. Va bene, vai, abbiamo un minuto, hai.
Un minuto, no, semplicemente quando si esce da un reparto di oncologia si vede il mondo con una capacità di relativizzare tutto che è incredibile. A volte poi dopo non si comprende bene anche il problema dello studente che è a scuola, perché poi banalizzando dici, ma insomma, lavoro con ragazzi che si impegnano in ospedale e hanno un futuro che veramente è problematico, questi ragazzi a scuola che sembrerebbe abbiano tutto proprio a disposizione, invece non hanno stimoli eccetera, quindi un po' di rabbia ti viene.
Certo.
Ecco, questo lo devi un po' soffocare, perché poi sarebbe ingiusto, perché ti porta poi a non essere sensibile verso i ragazzi che hanno 2000 problemi, ed è giusto che li abbiano, perché insomma nessun problema è minore dell'altro, ecco. Esatto. Però è chiaro che...
Quindi ritorniamo all'importanza anche di educare alle emozioni, che interessa a tutti. Va bene, vi ringraziamo tantissimo e vi salutiamo, che siamo
grazie
in chiusura.
A voi.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao.
Grazie
ciao.
A voi, grazie.
Ciao.
Mi viene in mente la frase di Don Milani, I care, cioè mi interessa, mi sta a cuore.
Esatto, e adesso ci ascoltiamo Irem con Everybody Hurts.
When your day is long and the night is yours alone.
E con questa canzone vi salutiamo e ci sentiamo martedì prossimo.
E ricordatevi di andare a votare, mi raccomando, è molto importante.
Ricordare. A martedì.
Ciao da Lara, Sara, Chiara.
Ciao ciao.